tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Una visita nel Gambarogno per conoscere la Chiesa Riformata di San Nazzaro.
Il riposo di Dio è il titolo della meditazione biblica che oggi è affidata alla pastora Dorotea Mack.
Per le cartoline d'estate andiamo oggi a Lugano con il concerto di chiusura del Festival Ticino Doc.
Infine, la tentazione. Che cosa è e da dove nasce? Questi sono i temi della puntata. Buongiorno, ben ritrovati a Tempo dello Spirito da Luisa Nitti.
Buongiorno Luisa e buongiorno a tutti anche da Paolo Tognina. Andiamo subito nel Gambarogno dunque. Qui esiste dalla metà degli anni 60 la piccola chiesa riformata di San Nazzaro, una comunità di lingua tedesca che è guidata dalla pastora Brigitte Schäfer.
Entro in questo giardino, penso sempre a... sono in paradiso, veramente, perché è un posto così bello. Ma il vero gioiello sono le genti che non solo vengono in chiesa, ma mantengono con il loro impegno questa piccola chiesa e la comunità, lavorano tanto.
Il gioiello di cui racconta la pastora Brigitte Schäfer è la Chiesa Evangelica Riformata di San Nazzaro nel Gambarogno, che oggi andiamo a visitare. La pastora Schäfer cura questa piccola comunità di lingua tedesca, composta sia da persone residenti che da turisti che raggiungono San Nazzaro in estate dalla Germania o dalla Svizzera interna, magari per trascorrere diverse settimane di vacanza. Pastora Schäfer, con quale aggettivo lei descriverebbe questa chiesa?
Una comunità accogliente, composta da persone che vivono qua e soprattutto in estate vengono gli ospiti che fanno la vacanza sul Lago Maggiore, e la comunità è molto aperta verso questa gente che viene e tra di loro hanno un legame forte, amichevole.
Quindi c'è molto spirito comunitario, ma la vita di questa chiesa sembra caratterizzata anche da tanto lavoro volontario. In che modo siete organizzati?
Sono quelli che, per esempio, si occupano del riscaldamento in inverno, dell'elettricità, altri fanno il servizio del sacrestano perché non abbiamo un sacrestano, una sacrestana pagata, altri fanno il piano per organizzare tutto. C'è un piccolo gruppo che si occupa di tutto il programma e anche del contatto con la comunità cattolica, e altri fanno lavori come, per esempio, un membro della comunità ha rinnovato tutte le panchine fuori nel giardino, e tutto il lavoro volontario. E questo fa che la comunità è molto legata.
La chiesa di San Nazzaro, che fa parte insieme a Biasca della comunità riformata di Bellinzona, venne inaugurata con il suo locale di culto nel giugno del 1964. 10 anni più tardi, grazie alla generosità di un benefattore, veniva installato anche l'organo della chiesa, e poi a metà degli anni 80 fu realizzato un importante progetto di ristrutturazione, mentre risale al 1998 l'installazione di singolari vetrate colorate. Pastora Brigitte Schäfer, quella di San Nazzaro non è una comunità molto numerosa, ciò nonostante riuscite a fare molte attività oltre al culto della domenica.
Direi che il nucleo di questa comunità è il gruppo di donne che si incontra ogni 2 settimane, la mattina, Frauenmorgen, si fa colazione insieme, dopo si parla forse anche della politica e altri temi anche religiosi. Poi c'è un gruppo che fanno lavoretti per il bazar. Poi abbiamo un piccolo gruppo che fa la musica con i flauti. Anche io partecipo in questo gruppo e suoniamo 2 o 3 volte nel culto, mentre tutto l'anno incontriamo una volta per settimana per esercitare.
L'anno scorso la Chiesa Riformata del Gambarogno ha ricevuto un dono molto gradito. In occasione del cinquecentenario della Riforma protestante, una coppia di pastori riformati mise sul commercio delle singolari minestre della Riforma, un modo spiritoso per celebrare il cinquecentenario. Parte del ricavato di questa iniziativa fu devoluta proprio alla Chiesa di San Nazaro.
È sempre importante per noi ricevere dei soldi perché ne abbiamo bisogno per mantenere questo bel posto. E questi soldi usiamo per rifare la piazzetta davanti alla chiesa, che è un po' irregolare. Questo progetto per noi è solo un esempio di contatto con comunità di oltre San Gottardo. Abbiamo contatti anche con altre comunità che ci sostengono. Ma non siamo solo noi che riceviamo sempre. Per esempio il 2 settembre andiamo un piccolo gruppo, anche io come pastora, a Hinwil nel Canton Zurigo. Io faccio il culto con il collega di Hinwil e il piccolo gruppo cucina il risotto per tutta la comunità perché hanno una festa. E così sono comunità che sono diventati amici per noi.
In chiusura, Pastora Schaefer vuole lanciare un invito a partecipare al culto presso la vostra chiesa a San Nazaro?
Ho letto una volta alla porta di una chiesa in Germania e c'era scritto: il culto la domenica me lo concedo. E questo mi piace perché penso che il culto è qualcosa di lusso per farsi una gioia e non un dovere come si pensava una volta. E per questo direi sì, venite nel nostro culto, troverete una comunità accogliente, un'atmosfera amichevole e partite con più fiducia e più gioia.
Un invito che può essere fatto anche in tedesco, come in quella chiesa che lei ha visto.
Ah sì, sì, sì. Den Gottesdienst, den gönne ich mir. Das habe ich gelesen in einer Kirche in Deutschland. Und ich denke, das ist ein gutes Motto, weil in die Kirche gehen am Sonntag, das ist nicht eine Pflicht, das ist eine Freude. Man geht gestärkt und zufriedener hinaus, als man hereingekommen ist.
Chiusura di questo incontro con la pastora Brigitte Schaefer della Chiesa Riformata del Gambarogno, apriamo una pagina biblica che oggi è affidata alla pastora Dorothee Mack.
La riflessione della pastora Dorothee Mack prende avvio dal noto racconto della Genesi, il racconto della creazione. Come sappiamo, Dio lavora per 6 giorni, crea il mondo, crea l'universo, si accorge che il mondo è molto bello e poi decide di riposarsi.
Il 7° giorno, terminata la sua opera, Dio si riposò. Il 7° giorno aveva finito il suo lavoro. Dio benedisse il 7° giorno e disse: è mio. Quel giorno si riposò dal suo lavoro. Tutto era creato.
Cari ascoltatori e care ascoltatrici, Dio si riposò. Questa affermazione biblica del 2° capitolo della Genesi mi ha sempre colpito. La Bibbia ci presenta un Dio che è molto attivo, che si mette in relazione, che guarda e ascolta, che agisce in nostro favore, che promette e che giudica, che crea il mondo intero e poi si riposa. Il culmine di tutta l'opera creativa di Dio, infatti, non è la creazione dell'essere umano. Per secoli il mondo cristiano ha peccato di questa presunzione, ma il giorno di riposo di Dio stesso. Il tempo di Dio, dunque, non è scandito solo dall'azione, ma anche dal riposo. Mi piace molto immaginarmi un Dio che sta con le mani in mano, che si rilassa, che ripensa alle cose fatte, che medita e riposa. Ed è ciò che Dio propone anche a noi, le sue creature. Nella versione dell'Esodo leggiamo come quarto dei 10 comandamenti.
Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il 7° è il giorno di riposo consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio né tua figlia, né il tuo servo né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato.
La vita umana, quindi, non è solo lavoro e azione, impegno e lotta. La nostra esistenza riceve il suo senso anche dal riposo, dal giorno festivo. Il giorno di riposo, benedetto e santificato da Dio stesso, ci ricorda aspetti fondamentali della nostra vita. Noi non siamo delle macchine che funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 12 mesi su 12. Noi non esistiamo soltanto per fare, ma per vivere. E vivere significa lavorare e produrre, ma anche festeggiare e riposare. Per tutto c'è il suo tempo, ci ricorda l'Ecclesiaste. Il giorno di riposo ci offre il tempo per vivere le nostre relazioni. La vita è fatta di relazioni. La vita è relazione. E le relazioni hanno bisogno di essere curate. È importante per i nostri rapporti in famiglia, nelle amicizie, di coppia, avere del tempo da passare insieme, da dedicarsi gli uni agli altri, avere del tempo per giocare, parlare, passeggiare. Il festivo è tempo benedetto e santificato, ci dice la Bibbia. Il giorno di riposo ci invita a non dimenticare di dedicare un po' del nostro tempo a Dio e di avere dei momenti in cui meravigliarci e stupirci dei doni di Dio a nostro favore. Nella tradizione cristiana, il giorno di riposo non è più il sabato, ma la domenica, per ricordare e celebrare la risurrezione di Gesù Cristo. Il riposo domenicale evidenzia il fatto che la nostra vita è più di ciò che percepiamo e viviamo, che la nostra esistenza davanti a Dio va oltre i limiti e le limitatezze della nostra vita qui su questa terra, che la nostra vita, spesso così frammentaria, troverà il suo compimento in Dio. Il giorno di riposo, quindi, offre la possibilità di meditare su ciò che conta veramente nella nostra vita e di vivere un tempo particolarmente benedetto. Nel nostro mondo occidentale, spesso così frenetico e proiettato verso il rendimento e il successo economico, schiacciato dalle leggi del mercato e della finanza, ci rendiamo sempre più conto quanto sia essenziale avere dei momenti di pausa, di tranquillità, di riflessione e di svago, per non correre il rischio di sentirsi esauriti, come bruciati dentro, senza energia, senza forza e voglia di vivere. Abbiamo bisogno di riposo. Abbiamo bisogno di tempo per meditare, per attingere nuove forze, per dedicarci alle relazioni che rendono la vita più gioiosa e per ricordarci del fatto che la vita, con tutti i suoi tempi, è un dono di Dio, compreso il riposo. Un dono di quel Dio che ha creato i cieli e la terra e che poi si riposò.
Grace that taught my heart.
Amazing Grace, uno dei canti evangelici più conosciuti al mondo. Lo abbiamo ascoltato questa mattina in una particolare versione country, eseguita dai Mumford & Sons.
E questa mattina ci ha raggiunto in studio Claude Howry, violoncellista, direttore artistico, uno dei due direttori artistici del Festival Musicale Ticino Doc e responsabile dei concerti da camera. Benvenuto Claude.
Buongiorno Paolo e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Questo pomeriggio ci sarà l'atto finale del Festival Musicale Ticino Doc. Questo festival si conclude nella Chiesa Evangelica Riformata di Lugano. Come mai la scelta di questo luogo?
Beh, per vari motivi, perché la Chiesa Evangelica Riformata a Lugano ha una ottima acustica, una posizione centrale e dispone di numerosi posti per il pubblico, quindi è ideale a livello architettonico e poi perché in chiesa si svolgono già regolarmente concerti, motivo per il quale possiamo offrire un concerto anche al pubblico che solitamente segue i concerti organizzati dall'associazione AMIC, con cui collaboriamo proprio in ottica di questo concerto.
Il concerto di questo pomeriggio sarà alle ore?
È alle ore 18.
E il pubblico potrà aspettarsi che cosa?
Beh, un concerto molto affascinante, trovo, il concerto di chiusura del festival, che prevede un alternarsi di opere del periodo barocco e di opere contemporanee. Vale forse la pena spendere due parole su questo programma. Abbiamo previsto due concerti di Vivaldi che fanno da cornice a questo concerto. La parte centrale invece l'ho intitolata contemporaneamente Bach. Questo perché da una parte proporremo alcuni contrappunti dell'arte della fuga, della massima espressione, diciamo, di studio contrappuntistico di tutta la storia, direi. Bach fa un lavoro incredibile di ricerca e proporremo appunto quattro contrappunti. Questi si alterneranno ad opere contemporanee di autori viventi, dunque in parte in prima esecuzione assoluta. Sono quattro autori che hanno un linguaggio molto diverso l'uno dall'altro, perché abbiamo Steve Reich con la sua Clapping Music, che è un brano che si esegue esclusivamente con le mani, battendo le mani, quindi quasi un'opera, diciamo, che si rifà alla musica più tradizionale africana. Abbiamo poi un brano di Luigi Quadranti, che è un brano che utilizza una forma tradizionale. Abbiamo un'opera di Nadir Vassena, che ha il titolo molto affascinante, Ricercar Ramingo dell'ottavo tono. Io lo interpreto come l'ottavo tono, naturalmente la scala ne ha sette, quindi andiamo a cercare l'ottavo tono. E Mattia Steinauer è poi un'opera che ho già eseguito più volte per trio d'archi e tre pietre dell'orgalito. Sono dei massi, dei sassi che vengono suonati e creano un suono straordinario, sembra un suono che viene proprio dalla terra. Sono sassi costruiti appositamente da un artigiano grigionese e hanno questo suono straordinario. Ecco, questo alternarsi, secondo me, permette al pubblico di avvicinarsi con grande facilità anche a questi linguaggi così diversi. L'alternarsi con il contrappunto dell'arte della fuga rende il tutto, secondo me, estremamente fruibile a tutti.
Dunque Bach, battito delle mani, sassi grigionesi che sprigionano delle sonorità strane e originali. Chi sono i musicisti che eseguono tutto questo?
Sono otto musicisti che sono parte di questo gruppo folto di interpreti che sono stati invitati per questo festival. Sono interpreti nati nella regione, che però in gran parte si sono poi trasferiti da prima per gli studi e poi per motivi di lavoro oltre Gottardo o all'estero. Il Festival Musicale Ticino Doc ha proprio l'intento di riunirli ogni due anni nell'ottica di uno spirito di amicizia, di rivedersi in parte o di creare anche nuove amicizie che poi nel tempo potrebbero portare a nuovi gruppi da camera o nuove collaborazioni. Siamo arrivati alla quinta edizione, vedo che è sempre con grande piacere che partecipano a questo festival ed è davvero un momento molto bello proprio di fratellanza e di amicizia.
Dunque, il pubblico può aspettarsi questo pomeriggio un programma scoppiettante, pieno di novità, però anche profondamente radicato nella tradizione, dove voi scegliete dei pezzi anche freschi e leggeri come il Vivaldi con cui aprirete e chiuderete. Grazie Claude Hauri per averci spiegato tutto questo oggi e so che lei sarà tra i musicisti che eseguono tutti questi brani. Le auguro un buon successo.
Grazie mille.
Ritorna anche questa domenica la rubrica Le parole della fede, un piccolo dizionario delle principali parole del cristianesimo. Oggi trattiamo il termine tentazione.
Le parole della fede.
Anche Gesù, ci racconta la Bibbia, è stato tentato, ma da dove nasce e da chi proviene la tentazione?
Sì, la tentazione esiste. Anche Gesù è stato tentato. È stato tentato di usare il proprio potere per favorire se stesso e di lasciar perdere e rinunciare alla sua missione. Ma è stato reso forte dallo Spirito, dalla preghiera e dai brani della Bibbia che gli tornavano in mente. La tentazione è naturale e indissociabile dalla nostra libertà, come ci ricorda anche un noto passaggio di Tintin, il celebre personaggio dei fumetti. Durante un avventuroso viaggio in Tibet, Milù, il suo fedele cagnolino, esita a lungo tra due opposti comportamenti, proposti da un piccolo diavolo e da un piccolo angelo. La tentazione non viene da Dio. Egli non cerca di farci cadere in tentazione. Per questo è discutibile e discussa la traduzione del Padre nostro che dice «Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male». Ovviamente Dio non ci induce in tentazione. Al contrario, Egli è il nostro più fidato alleato contro la tentazione. È questo che Gesù dice ai discepoli quando consiglia loro «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione». Per sciogliere l'ambiguità della preghiera, c'è chi preferisce tradurre «Non lasciarci cadere nella tentazione» oppure «Non abbandonarci nella tentazione». Effettivamente non è facile per noi, con le nostre sole forze, mettere un po' di ordine nella nostra vita, nemmeno con la migliore volontà del mondo. Lo Spirito di Dio è davvero una forza che ci permette di rimanere in piedi o che ci rimette in piedi e ci fa avanzare.
Alcuni annunci per la radio e la televisione. Tra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio la trasmissione Chiese in diretta presenta uno speciale curato da Corinne Zaug su Matilde Paravicini. Questa donna durante le due guerre mondiali si adoperò per salvare migliaia di piccoli profughi facendo in modo che questi venissero accolti da famiglie svizzere.
Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta in replica Un pastore fuori dagli schemi. Parliamo di Christian Walti, giovane pastore attivo a Berna, il quale ritiene che 500 anni dopo la riforma sia necessario rendere più accogliente la Chiesa evangelica.
In chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito vogliamo ricordare la figura di Kofi Annan, che è recentemente scomparso. Segretario delle Nazioni Unite, premio Nobel per la pace, ecco che cosa afferma a proposito di razzismo e propaganda.
Ignoranza e pregiudizio aprono le porte alla propaganda. Il nostro compito consiste perciò nell'opporre all'ignoranza la conoscenza, al bigottismo la tolleranza, alla voglia di isolarsi, la mano aperta della generosità. Il razzismo può e deve essere sconfitto.
tempo dello spirito si conclude qui. Ringraziamo il tecnico Tiziano Trotto che oggi ha lavorato in studio con noi. Noi vi aspettiamo fra una settimana. Buona domenica da Luisa Nitti e Paolo Tognina.